nostro. I media si sono accorti della resistenza curda nella regione, in particolare del ruolo delle donne, ci spiega Dilar Diric, ricercatrice curda all'Università di Cambridge. Li ha stupiti che le donne, che consideravano provenire da società patriarcali e conservatrici, abbiano imbracciato le armi contro l'ISIS, ma si continua ad ignorare il contesto, il processo politico ed ideologico che non si ferma alla lotta armata. Vado a chiudere l'articolo, che insomma sarebbe più lungo di così, ma Rojava e il suo socialismo moderno non sfidano solo il califfo al-Baghdadi, ma sfidano anche le basi del capitalismo moderno, dello Stato-nazione fondato su diseguaglianze strutturali e dello stesso Kurdistan filo-statunitense iracheno di Barzani. Una sfida che hanno messo in piedi negli anni del caos siriano, cercando di farsi strada nella crisi di Damasco e l'incapacità delle sue opposizioni moderate e islamiste di generare alternative credibili. Fin dall'indipendenza siriana dalla Francia, la comunità curda non è mai stata realmente integrata nello Stato, ritrovandosi nel 2012 fuori dallo schema della guerra civile. Né con le opposizioni, a cui le unità di protezione popolare e il Partito di Unione Democratica non hanno mai aderito, e anzi hanno combattuto, né con Assad, il partito Baath, da cui hanno ottenuto ben poco riconoscimento nei decenni precedenti, a partire dai diritti nazionali, sociali, culturali e politici, secondo uno schema che Salim Muslim, co-presidente del PD, definisce politica di deidentificazione volta ad infilare la comunità curda nel melting pot del nazionalismo arabo sponsorizzato da Damasco. E con questo appunto chiudiamo con il manifesto, ma anche con la rassegna stampa di oggi. Prima di dare uno stacco musicale e poi la voce a Vengo Anch'io, vi ricordo i numeri per sottoscrivere, come sempre, per dare il vostro contributo alla radio. Potete appunto sottoscrivere al conto corrente postale numero 61804001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56, 00185 Roma. Per andare a recuperare altre modalità per sottoscrivere, potete visitare il sito www.ondarossa.info.
Ricorderai di me quando m'avrai perduto. E ripeterai le frasi che io t'ho insegnato. Il cielo e noi, gli alberi e noi, mille favole per noi, un'isola sul mare e noi soltanto soli, soli, soli. Ti ricorderai di me quando m'avrai perduto. Quando riderò dei sogni che per te ho sognato.
se cade scorre molto lentamente. Non sono mai andato via da qui. Se queste stanze è solo un altro luogo della mente, se chiudo gli occhi, volendo si può far così. Senza contare i passi poi comincio a camminare, perso nell'eco dei miei dubbi, a volte va così. È stato un giorno troppo lungo, un giorno da dimenticare. Cose difficili, così difficili da dirti adesso qui. Respirare se non ci sai fare, se non vuoi capire. Questo è il momento in cui finisce il gioco, questo è il momento in cui ci lasceremo andare. È come fare un salto sopra il vuoto delle cose che non sento più.
Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no, no, per vedere se la gente poi...
Parlo in nome dei milioni di esseri umani che vivono nei ghetti perché hanno la pelle nera
o perché sono di culture diverse, considerati poco più che animali. Soffro in nome degli indiani d'America che sono stati massacrati, schiacciati, umiliati e confinati per secoli in riserve così che non potessero aspirare ad alcun diritto. Parlo in nome di quanti hanno perso il lavoro in un sistema che è strutturalmente ingiusto e congiunturalmente in crisi, ridotti a percepire della vita solo il riflesso di quella dei più abbienti. Parlo in nome delle donne, del mondo intero, che soffrono sotto un sistema maschilista che le sfrutta. Parlo in nome delle madri dei nostri paesi impoveriti che vedono i loro bambini morire di malaria o di diarrea e che ignorano che esistono per salvarli dei mezzi semplici che la scienza delle multinazionali non offre loro, preferendo piuttosto investire nei laboratori cosmetici, nella chirurgia estetica a beneficio dei capricci di pochi uomini e donne il cui fascino è minacciato dagli eccessi di calorie nei pasti, così abbondanti e regolari da dare le vertigini a noi del Sahel. Parlo in nome degli artisti, poeti, pittori, scultori, musicisti, attori che vedono la propria arte prostituita per le alchimie dei businessmen dello spettacolo, Grido in nome dei giornalisti ridotti sia al silenzio che alla menzogna per sfuggire alla dura legge della disoccupazione. Protesto in nome degli atleti di tutto il mondo i cui muscoli sono sfruttati dai sistemi politici e dai moderni mercanti di schiavi.
Oggi abbiamo cominciato in maniera diversa dal solito, non c'è stato il solito editoriale di Ettore, al quale tra l'altro va il nostro affettuoso augurio, perché Ettore non è presente oggi qui in redazione, si trova a Firenze per un evento bellissimo. La figlia Sara ha dato alla luce una bambina che sarà chiamata Aurora, e quindi già il nome, diciamo, è ben augurante. E noi facciamo da parte della redazione di tutta Radio Onda Rossa i migliori auguri ad Aurora, alla mamma Sara, al papà Daniele, ai nonni Ettore ed Anna Maria. Ettore sarà presente alla prossima puntata, domenica prossima sarà di nuovo al suo posto. Abbiamo cominciato, dicevo, care compagne e cari compagni all'ascolto, in maniera insolita. Antonio ha letto un brano bellissimo tratto dal libro di Thomas Sankara, al quale oggi dedichiamo una parte della nostra trasmissione. La seconda parte la dedicheremo alle questioni economiche e sociali che avvolgono il nostro paese, agli eventi che si sono verificati in maniera fittissima in questa settimana. Thomas Sankara, del quale faremo anche una rapida biografia, Giacomo si incaricherà di questo. Per noi non significa soltanto ricordare questo straordinario personaggio che ha dato tanto al suo paese fino all'estremo sacrificio, fu assassinato 25 anni fa da colui che tuttora si trova al potere in Burkina Faso. Ma noi vorremmo anche vedere un attimo, alla luce, diciamo, di questo ricordo, ciò che resta, ciò che ha depositato il pensiero e l'opera di Sankara nel Burkina Faso, ma non solo nel Burkina Faso, anche in tutta quell'area dell'Africa occidentale che oggi tra l'altro è avvolta da una serie di problemi immensi che vanno da questioni, diciamo, di guerre guerreggiate alla fame, all'insostenibilità da parte di milioni di persone, di uno stato di cose dalla quale l'Occidente si è fatta in maniera, diciamo, massiccia, complice con i governi dittatoriali di quell'area. Lascio la parola a Giacomo e procediamo fino alla metà, diciamo, della trasmissione di oggi con su questo tema.
Sì, il motivo per cui appunto ricordiamo Thomas Sankara non è solo perché il 15 di ottobre del 1987 fu ucciso durante il colpo di Stato di Blaise Compaoré, ma anche perché appunto il suo esempio ritorna nell'attualità. Soprattutto i temi che lui ha agitato sono di bruciante attualità rispetto anche ai nuovi processi di neocolonizzazione dell'Africa. E Thomas Sankara era un militare, cosa insomma un po' curiosa per chi ha portato avanti un processo rivoluzionario e democratico, ed era nato nel 1949 in quello che veniva definito all'epoca l'ex Alto Volta. Si chiamava Alto Volta, poi lui cambiò il nome in Burkina Faso, terra degli uomini integri, e lui aveva cominciato a fare un concorso per l'accesso alla scuola militare di Pritane, una scuola dove veniva formata l'armata voltaica. Concorso che lui superò nel 1966. Uno dei suoi insegnanti fu Adama Touré. Adama Touré era un militante del Partito Africano di Indipendenza, di origine marxista e antiimperialista. Fu proprio lui, Adama Touré, che gli parlò a Sankara del neocolonialismo che opprimeva i popoli, di movimenti di liberazione africana e delle rivoluzioni cinese e sovietica. Ebbe un'esperienza sempre come militare in Madagascar nel 1969, dove vide la rivoluzione del Madagascar e si rese conto, cominciò a informarsi e a formarsi delle idee politiche per capire quello che stava succedendo. E dopodiché lui tornò nel 1973 in patria, che il padre che aveva lasciato 4 anni prima, dove trovò appunto in quegli anni una situazione estremamente difficile, di miseria, di fame. Nel 74 fu inviato al fronte in occasione di una guerra fra il Mali e l'Alto Volta, e fu lì che Sankara anche si rese conto come questo conflitto era un conflitto fra la stessa gente divisa da frontiere artificiali che erano state fissate arbitrariamente a tavolino all'epoca della colonizzazione, ed è qui che incontrò Compaoré che poi diventerà il suo compagno di tante lotte, ma anche il mandante del suo omicidio. Tornato in patria nel 75, trovò una situazione ancora difficile, perché il presidente dell'epoca, la Misana, annunciò il progetto di creazione di un partito unico, e ci furono scontri, manifestazioni sindacali che rivendicavano l'aumento dei salari, migliori condizioni di vita, ma anche libertà democratica. Ed è proprio qui che nel 1976 fu nominato istruttore nel Centro Nazionale di Addestramento Commando di Po. E qui, in questa fase, nel momento in cui appunto lui era istruttore del centro di addestramento, si rese conto che i soldati, se non venivano in qualche maniera, se non gli veniva data una base politica, ogni soldato era un potenziale assassino. E quindi lui cominciò a lavorare anche con i soldati, come aveva sempre fatto anche in altre occasioni, perché lui aveva sempre pensato che comunque le persone dovevano avere una coscienza politica, e i soldati appunto senza coscienza politica erano solamente dei potenziali assassini. Perciò dava loro da leggere tutto quello che all'epoca era disponibile, e richiese al Partito Africano dell'Indipendenza di organizzare dei corsi per sé sul marxismo, per i suoi uomini su tematiche meno ideologiche ma più legate alla vita politica, come le elezioni, il colonialismo. E per non restare strani al resto della popolazione, essere considerati dei conquistatori, Sankara creò con i soldati un gruppo musicale all'interno del quale potevano partecipare anche i civili. E sì, perché Sankara comunque aveva un rapporto con la musica molto molto intenso. Lui stesso suonava, le uniche cose che trovarono dopo la sua morte a casa furono appunto 2 chitarre e un conto svuotato, insomma, quindi era una persona anche che molto molto semplice. Intanto nel Burkina continuava il periodo di forti agitazioni sindacali e gli scioperi generali, e il 25 novembre del 1980, con un colpo di Stato, prese il potere il colonnello Sayé Zerbo, appoggiato da tutta l'opposizione legale. E in questa fase Sankara divenne segretario di Stato per l'informazione, e quindi a un certo punto, in questa transizione del Burkina Faso, Sankara comincia ad avere anche un ruolo eminente, perché era appunto segretario per l'informazione. Il governo però non aveva nessuna intenzione di perdere quest'uomo che gli garantiva comunque un'immagine liberale. Ma Sankara, da parte sua, invece voleva mettere a nudo il comportamento dei baroni del potere, anche attraverso l'utilizzo dei giornalisti, che spingeva a fare denunce sui loro abusi ed eccessi. Chiaramente questi baroni non accettavano di buon grado le lezioni di un giovane ufficiale che andava a lavoro in bicicletta e che li metteva in cattiva luce, e in occasione della riunione del Consiglio delle Forze Armate Voltaica, Sankara decise di dimettersi ufficialmente per iscritto. Quindi era un uomo che non era legato, aggrappato al potere, ma che aveva una concezione del potere come qualcosa che comunque si può sempre lasciare, e soprattutto che va gestito in una certa maniera. E per quanto riguarda l'informazione, lui affermò anche, a proposito di uno strumento che in Africa magari è poco diffuso, cioè il cinema, quando disse che non c'è cinema senza libertà di espressione, e non c'è libertà di espressione senza libertà. Sfortuna a coloro che imbavagliano il popolo. Quindi insomma, un responsabile dell'informazione che parla così naturalmente diventava piuttosto scomodo. E la situazione interna in Burkina continuava ad essere molto precaria. Nell'82 si organizzò un nuovo colpo di Stato militare a Ouaga e si richiedeva Sankara come presidente, ma lui si era dissociato da questo putsch, che non riteneva in quel momento utile, soprattutto voleva restaurare la coesione e l'unità nell'esercito, e quindi si sfilò fino a che poi nel gennaio dell'83 Sankara fu nominato primo ministro. Quindi insomma un percorso che nasce come, come militare, ma poi soprattutto un percorso che incrocia anche l'evoluzione del Burkina Faso dall'alta volta fino dalla prima repubblica fino a poi la costituzione appunto del, del potere sankarista. Allora intanto ci prendiamo una pausa musicale. Lui si chiama Blexoman. Blexoman è un musicista burkinabè. Per questo suo brano Jeteo Process Chanson, una sorta di lettera aperta, Blexcompore, insomma ha pagato con la vita questo, questo brano. Quindi intanto gli faccio ascoltare.
Je souffre d'un mal qui n'est autre que l'insécurité dont l'auteur sans doute s'appelle le monde juvénile. Il me rendait compte que je n'ai vraiment ras le bol. Fin de citation. Monsieur l'accusé, levez-vous. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Oui ou non, dans tous les cas, mon cher accusé, nous t'écoutons bien. Un silence de deux des martyrs envoyés toute la salle. La version de l'accusé vivement attendue. L'accusé prend la parole en ces termes. Je vous remercie, monsieur le président. Je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez de parler au nom de toutes les victimes du dérapage éducatif et de la reprise politicienne. Combien sont-ils mes frères et sœurs qui, dès les bas âges, sont mis dans les rues par leurs parents, soi-disant qu'ils sont grands, qu'ils peuvent maintenant se débrouiller. C'est pourquoi vous verrez, monsieur le président, des adolescentes pratiquer les plus vieux métiers du monde, au grand plaisir du syndrome d'immunodéficience acquise. C'est pourquoi vous verrez également des adolescents gangsters parce que éduqués dans la rue. Mathématiques, mon cher président, voici la part de culpabilité de nos chers parents. Hier nous étions sous le soleil grillant, Blaxoman au pouvoir parce qu'il nous avait promis le paradis. Aujourd'hui nous sommes sous le même soleil. Blaxoman démissionne parce que t'as trahi la cause. Tu as vraiment fait une déviation idéologique de la démocratie à l'autocratie. Les trésors publics est privatisé. Les fonctionnaires ne sont plus bien payés. Les taux de chômage augmentent de jour en jour. Les étudiants sont martyrisés. La misère se lit sur tous les visages. Sans avoir peur des prisons ni de l'élimination physique, voici la...
E allora Radio Onda Rossa, 87.9 la modulazione di frequenza, questo è Vengo Anch'io, stiamo parlando di Thomas Sankara. Abbiamo al telefono un compagno, pronto, mi senti?
Sì, sento benissimo.
Bene, allora raccontaci un po', tu appunto sei burkinabè, hai avuto anche una esperienza diretta all'interno del processo rivoluzionario di Sankara, insomma che cosa è stato, cosa ha significato per il Burkina e non solamente per il Burkina questa esperienza che poi è durata dall'83 all'87 in pratica, quindi molto breve ma particolarmente intensa.
Io credo che la rivoluzione burkinabè è stata una grande l'esperienza per il popolo del Burkina Faso ha portato comunque un grande senso di responsabilità al popolo del Burkina Faso. Tutto ciò che è stato fatto in Burkina in questi anni è dovuto a questa maturità raggiunta dal popolo grazie a questa rivoluzione del Burkina Faso. E riteniamo sempre di Tomato Sankara una grande esperienza, un uomo che ha saputo dare qualcosa al suo popolo, che si è dato in modo profondo al suo popolo. Questo è stato Tomato Sankara, un presidente che è vissuto come è arrivato al potere, con un stipendio minimo, facendo un sacrificio enorme per imparare al suo popolo a saper contare su se stesso. Questo è stato la rivoluzione sankarista in Burkina Faso.
Senti, poi tu hai avuto anche delle appunto delle esperienze dirette per come era costruita,
sì,
questa rivoluzione.
Sì, c'era la sicurezza a Ouagadougou, in Burkina, nella capitale, durante questi 4 anni. È chiaro, ha fatto anche qualche volta. Sankara amava non solo avere la sua guardia personale e militari formati, però avere anche l'esperienza di guardia come guardia del corpo, gli elementi del comitato di difesa della rivoluzione. Io ho avuto questa opportunità di assicurare la sua guardia qualche volta pure durante questi 4 anni. Guarda, quando io parlo di Tomato Sankara mi vengono molto brividi, anche perché sono passati comunque tantissimi anni in questo adesso. Sankara è un presidente che ha vissuto, come dicevo, in modo, non dico poverissimo, ma in modo veramente molto leale con il suo popolo. Un presidente che camminava con un Renault 5, che ha rifiutato le Mercedes, ha rifiutato i Mercedes ai suoi ministri, il stipendio dei ministri sono rimasti il stesso stipendio che avevano quando erano anche funzionari dello Stato, prima di essere ministri sotto il governo. Un presidente che ha rifiutato gli armi, le donazioni di armi dei paesi esteri, preferendo i trattori per i suoi contadini. Un presidente che ha preferito sempre accogliere le lettere credenziali degli ambasciatori dei paesi esteri in campagna per far vivere la realtà del Burkina Faso, piuttosto che vivere nel palazzo di climatizzazione aria condizionata. È un presidente veramente che ha fatto tantissimo in questi 4 anni, ha portato avanti tantissime battaglie, dicendo: consumiamo quello che produciamo, produciamo quello che consumiamo. Questo è stato il leitmotiv del Tomato Sankara.
È stato anche un esempio in Africa rispetto appunto a questi processi di colonizzazione. Ha criticato fortemente l'impianto della cosiddetta Franzafrique, ha avuto anche degli scontri diretti con Mitterrand.
Sì, lui ha detto: parliamo in modo uguale tra capo dei tre stati, non più con questo rapporto di colonizzatore e colonizzato. È stato quello che ha detto chiaramente la verità a François Mitterrand, non solo, a tutti i capi di stati del mondo, dicendo che il rapporto deve cambiare, soprattutto il debito è stato molto chiaro: non siamo responsabili del debito, gli altri ci hanno portato a indebitarci, quindi siamo tutti corresponsabili, dicendo, sul debito, non rifiutiamo di pagare, solo che non possiamo pagarlo. Questo è stato detto chiaramente da Tomato Sankara, anche sul fatto del debito di sangue pagato dell'Africa durante la prima e la seconda guerra mondiale. È stato molto chiaro: abbiamo difeso anche noi l'Europa contro le orde di Hitler, eppure è giusto che sia riconosciuto questo debito di sangue che abbiamo pagato. Abbiamo vissuto le schiavitù, ha detto Tomato Sankara, ed è giusto che l'Africa sia pagato per questo debito che ha pagato, per questo fenomeno che ha pagato un prezzo caro dei suoi bracci e uomini molto più forti all'epoca. Quindi Tomato Sankara si è battuto non solo per il Burkina Faso, ma per l'Africa intera, per l'umanità intera, quando è andato a Harlem, anche dei diritti degli africani, dei neri in America, ha difeso gli indiani. Quindi è stato un uomo che ha vissuto per il popolo e tutti i diritti di questo mondo, questo pianeta.
Dillo.
Pronto?
Sì, sì, ci siamo, ci siamo. Ah, okay. Quindi sì, tu stai qua in Italia, ma immagino che hai dei collegamenti con il Burkina Faso. Come vivono in Burkina Faso a 27 anni di distanza questa esperienza? C'è un ricordo?
Io credo che il popolo burkinabè non abbia dimenticato assolutamente Thomas Sankara, rimane un punto di riferimento e si vede dal 15 ottobre scherzo, passato, quando c'è stato l'anniversario della sua morte. Se si vede a Dagnoli, ho visto le immagini anche su Facebook, su Internet, ho visto le immagini, una marea enorme di persone che sono andate a raccogliersi sulla tomba di Thomas Sankara, cosa significa tantissimo. È chiaro che oggi il mondo è cambiato, il modo di vedere il potere è cambiato, non si può oggi pretendere un colpo di forza ancora in Burkina Faso per riprendere il potere da parte di chiunque sia sankarista o no, questo è da escludere, però il popolo si sta battendo affinché comunque chi ha assassinato Thomas Sankara e che oggi ancora sta al potere possa finalmente lasciare il potere al popolo direttamente, e quella è la battaglia che si è portata in Sankarista, in modo pacifico comunque oggi, anche perché come dicevo i rapporti sono cambiati, il colpo di forza oggi non è più una cosa possibile, anche se dovrebbe schiacciare completamente da chi ha il potere.
Bene, c'è un intervento, vai.
Sì, vorrei farti una domanda in realtà proprio sulla situazione attuale in Burkina Faso e su quello che Bless sta tentando di fare in questo momento per poter rimanere al potere. Sono diciamo sta al suo terzo mandato e già l'anno scorso aveva tentato di costituire questo senato fatto poi per lo più da capovillaggio o da re di diverse etnie per potersi garantire attraverso un pseudo democratico referendum la rielezione come presidente del Burkina Faso. Già l'anno scorso ci sono state diverse manifestazioni di opposizione a questo tentativo forzoso di rimanere sulla poltrona del Burkina, e queste manifestazioni di opposizione continuano tuttora. Tu ci sai dare un aggiornamento su qual è la situazione? Bless, che con Paoré, che fu grande amico, braccio destro ma anche mandante dell'omicidio di Thomas Sankara, sta al potere, tutti lo sanno, retto da forti relazioni internazionali, anzi mantenendo un ruolo anche abbastanza da pilastro all'interno delle relazioni internazionali africane. La mia domanda è questa, appunto: qual è la situazione attuale rispetto alla figura di Blaise Compaoré che vuole tornare al potere? Qual è la condizione dei burkinabè in questo momento? Già l'anno scorso si denunciava un grosso carovita, quindi le manifestazioni contro Blaise si univano a continue manifestazioni contro l'impoverimento continuo della popolazione che subisce il contraccolpo anche della crisi occidentale. E quindi un po' qual è la situazione attuale del Burkina Faso a distanza di tanti anni dall'omicidio di Thomas Sankara e di quella che fu una rivoluzione che, anche se molto breve per quanto riguarda gli anni, portò un effettivo cambiamento anche nell'economia del paese.
Io credo che oggi la situazione è comunque molto tesa. Era previsto per l'altro ieri un incontro Blaise Compaoré e tutti i partiti dell'opposizione e anche della maggioranza per trovare una soluzione a questo famoso referendum che prevede Blaise Compaoré per il cambiamento dell'articolo 37, che consentire di presentarsi a un terzo mandato. È stato rinviato il 29 ottobre questo incontro, non si sa cosa verrà fuori, di sicuro nessuno vuole più Compaoré ancora per un terzo mandato, nessuno in assoluto, neanche all'interno del suo partito. C'è una contraddizione enorme, nessuno vuole il suo partito. Però non si sa alla fine, perché il problema fondamentale è questo: Blaise ha paura di lasciare il potere per non essere perseguito dopo dalla Corte Penale Internazionale, dal Tribunale del Burkina Faso per tutti i crimini che ha commesso durante questi 27 anni. Ha molto paura. Ecco perché sta cercando di rimanere, di aggrapparsi ancora forza a questo potere, però ci sono delle purparle, come detto prima non si può pretendere oggi un colpo di forza, che sarebbe inutile, sarebbe un bagno di sangue che per il popolo, anche anzi la paura che possa arrivare una guerra civile nel paese. Per questo stiamo cercando la via del dialogo. Il 29 riproveva ancora per convincere Lorenzo Comparoli ad andarsene via, a lasciare il potere almeno, e poi in seguito si vedrà se dovrà rispondere di tutte le responsabilità dei crimini che ha commesso in questi 27 anni. Questo, la situazione attuale è questa, è chiaro, di sicuro il popolo è molto fuori, aspetta ancora l'ultimo momento per poter reagire, e ci sono stati tantissime manifestazioni in questi anni. Fino a pochi giorni fa ancora il Ballet Citoyen si è manifestato moltissimo in tutte le strade della capitale, ovunque, anche nelle grandi città del Burkina Faso, per chiedere a Blaise Compaoré di andarsene via. Il problema non è solo Blaise Compaoré, è tutto il clan intorno a Blaise Compaoré che si è arricchito in modo enorme, in modo dismisurato, il suo fratello, tutta la famiglia che ruota intorno al suo fratello, le famiglie che ruotano attorno al suo fratello che sono arricchite in modo enorme. Questa è la realtà oggi del Burkina Faso. Ecco perché il popolo non ne può più, e vogliamo almeno mettere fine a questo mandato di Blaise Compaoré.
Bene, allora ti ringrazio del tuo intervento e quindi insomma ci sentiamo presto anche per altre occasioni.
Grazie mille Giacomo e grazie a tutti gli ascoltatori della Radio Onda Rossa.
Ciao.
Addis Abeba, 29 luglio 1987, lavori della 25esima conferenza dei membri dell'Organizzazione per l'Unità Africana. Il problema del debito va analizzato prima di tutto partendo dalla sua origine. Le origini del debito risalgono alle origini del colonialismo. Quelli che ci hanno prestato il denaro sono gli stessi che ci hanno colonizzati, sono gli stessi che hanno per tanto tempo gestito i nostri stati e le nostre economie. Sono i colonizzatori che hanno indebitato l'Africa presso i finanziatori, i loro fratelli e i loro cugini. Noi siamo estranei a questo debito, dunque non possiamo pagarlo. Il debito è anche legato al neocolonialismo, dove i colonizzatori si sono trasformati in assistenti tecnici, o dovremmo dire assassini tecnici, e sono loro che ci hanno proposto dei meccanismi di finanziamento dei finanziatori. Un termine che usiamo continuamente come se ci fossero uomini il cui sbadiglio bastasse a creare lo sviluppo per gli altri. Questi finanziatori ci sono stati consigliati, raccomandati, ci hanno prestato dei dossier e delle montature finanziarie allettanti. Così ci hanno indebitati per 50, 60 anni o forse di più. Questo significa che per decenni ci hanno indotto a compromettere i nostri popoli. Il debito nella sua forma attuale è una riconquista saggiamente organizzata dell'Africa affinché la sua crescita e il suo sviluppo obbediscano a regole che ci sono del tutto estranee, facendo in modo che ciascuno di noi diventi finanziariamente schiavo, vale a dire schiavo tout court, di coloro che hanno avuto l'opportunità, l'astuzia, la furbizia di piazzare i capitali da noi con l'obbligo di rimborso. Ci viene detto di rimborsare il debito, ma non si tratta di una questione morale. Qui non è in gioco un pretesto d'onore di rimborsare o di non rimborsare. Io vorrei semplicemente dire che il debito non può essere rimborsato, prima di tutto perché se noi non paghiamo i nostri finanziatori non moriranno, possiamo esserne certi. Al contrario, se paghiamo saremo noi a morire, possiamo esserne altrettanto certi. Quelli che ci hanno portato all'indebitamento hanno giocato come al casinò. Finché ci guadagnavano andava tutto bene, adesso che perdono esigono il rimborso. E si parla di crisi? No, signor Presidente, loro hanno giocato e hanno perso. Questa è la regola del gioco e la vita continua. Non possiamo rimborsare il debito perché non abbiamo di che pagare, non possiamo rimborsare il debito perché non ne siamo responsabili, non possiamo pagare il debito perché non sono gli altri che hanno nei nostri confronti un debito che le più grandi ricchezze non potrebbero mai pagare, cioè il debito di sangue. È il nostro sangue che è stato versato.
Scusa un attimo. Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux. Nous avons choisi de mettre en place de nouvelles techniques. Nous avons choisi de rechercher des formes d'organisation mieux adaptées à notre civilisation, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de dictats extérieurs. Créer ainsi les conditions d'une dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes de l'immobilisme moyen enjeu ou d'une répression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir.
Africa, 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 Afrique, c'est pas rien que des cases. Elle est loin des images qu'on peut voir dans tes films nazes. Mon Afrique, elle est à l'aise dans ce millénaire. Ici, on parle web, on parle net, on parle cellulaire. Mon Afrique, elle a des bases plus que séculaires. Mais l'avenir se conjugue en révolutionnaire. C'est pas que j'idéalise, je suis un missionnaire. Fils de Sankara, mon regard, l'œil du visionnaire. Mon Afrique, c'est pas la guerre, c'est pas la famine. De l'or et du diamant, de l'uranium, j'en ai plein les mines. Mon Afrique, c'est pas la mort, c'est pas la misère. Regarde autour de toi, c'est le soleil et puis la mer. Mon Afrique, tu peux la voir, elle est dans les rues, elle roule en Cadillac et en ville, elle prend le scooter. Mon Afrique, tu peux la voir, elle est dans ma rue, elle vit à 100 à l'heure pour la campagne, elle prend la hammer.
Allora, Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, questo è Vengo Anch'io. Stiamo parlando dell'esperienza di Thomas Sankara e abbiamo in diretta Marinella Correggio del Manifesto. Pronto?
Pronto, sì, ciao. Sono solo collaboratrice del Manifesto, non sono okay. Una redattrice.
Senti,
collaboro con il Manifesto così come con Altra Economia, con l'agenzia stampa Adista, ecco.
Certo, però sei, diciamo, una conoscitrice approfondita, insomma, di Sankara, dell'esperienza di Sankara. E noi avevamo finito poco fa con la lettura dell'intervento che lui fece a proposito del debito, ed è proprio da qui che io mi volevo riconnettere rispetto alla, appunto, al ruolo di Sankara, alla questione del debito, delle relazioni internazionali e di come la sua esperienza e le sue scelte avessero in qualche maniera intaccato quelle relazioni internazionali che, appunto, noi abbiamo definito prima come quelle classiche della France-Afrique.
Sì, sì, decisamente. Sankara come panafricano autentico che proponeva all'Africa, ma all'Africa dei capi di Stato anche, che non erano disposti ad ascoltarlo ovviamente, che proponeva un fronte comune, un fronte di pace, di disarmo e di sviluppo e di autosviluppo, di contare sulle proprie forze, no? Quello che veniva declinato all'interno del Burkina in tutti i modi possibili e con tutto il coinvolgimento possibile della popolazione, cioè appunto la non usiamo il termine autarchia, ma davvero il far da sé, il consumare quello che si produce, produrre quello che si consuma, l'eguaglianza persino nella distribuzione della fatica, del lavoro manuale, perché tutti dovevano partecipare a questo sforzo di uscire dalla miseria. E questo viene proposto da Sankara anche a livello internazionale, a partire appunto da Madre Africa. Ci sono tante volte lui lanciò questa proposta, ma ovviamente i capi di Stato africani non la colsero. Adesso Sankara sarebbe meno isolato, ecco, in quel periodo era davvero tra i pochi, aveva rapporti con alcuni paesi in America Latina, Nicaragua e Cuba, ma non c'era nient'altro, un po' con il Ghana. Adesso avrebbe forse più alleanze internazionali e questo lo proteggerebbe anche un po' di più, ma la storia non si fa con i se.
Certo, poi comunque sia i temi che lui ha agitato sono temi che poi sono ritornati fortemente di attualità proprio in questi ultimi mesi. Ci sono stati le firme dei trattati di libero scambio che molti paesi dell'Africa hanno fatto con l'Unione Europea, trattati di libero scambio, gli EPA, che sono sostanzialmente un cappio al collo per l'economia di questi paesi. C'è un processo di nuova colonizzazione e di corsa allo sfruttamento intensivo delle risorse di questo continente, che poi nonostante tutto ha dei tassi di crescita molto alti. Quindi, insomma, il tema del debito, quello di cui parlava Sankara, è di una stringente attualità, visto col senno di poi.
Ma sì, hai detto bene, il processo purtroppo è verso una nuova ricolonizzazione e verso un'integrazione capestro, però sud-nord, nord-sud come vogliamo dirla, invece di quella asse di collaborazione sul sud, che era quello che proponeva Sankara e quello che propongono attualmente e cercano di attuare, di praticare per esempio i paesi dell'ALBA, dell'Alleanza Bolivariana in America Latina. Quindi in questo senso pensiamo anche non solo alla, appunto, alla ricolonizzazione economica attraverso questi accordi di partenariato, ma pensiamo alle guerre che sono state praticamente fomentate in Africa dai paesi occidentali, dalla loro politica fallimentare che alla fine ha fatto crescere movimenti che non c'entrano nulla con l'Africa, questi movimenti integralisti, sedicenti islamici, specifichiamo sempre, sedicenti islamici con i, ai quali si finge di fare la guerra, ma che sono stati fomentati dall'asse del male, come lo chiamo io, NATO-Golfo, cioè la NATO, i paesi della NATO più le petromonarchie. E pensiamo a quanto un'alleanza Africa-America Latina, per non dire dell'Asia, potrebbe contrastare questo polo di belligeranti colonialisti. È un processo che ci auguriamo di vedere, ma per adesso la leva ce l'hanno in mano appunto questo binomio, questo asse del male NATO-Golfo, che fomenta divisioni. Vorrei leggere una frase del discorso di Sankara alle Nazioni Unite nell'83, il mondo era in piena guerra Iran-Iraq, e lui disse: sono al fianco dei miei fratelli soldati dell'Iran e dell'Iraq che muoiono in una guerra fratricida e suicida. Ecco, il problema è questo, che appunto l'Occidente continua a dividere per imperare.
Senti, adesso
un altro spunto, sì, dimmi. Sì, un altro spunto d'attualità, perché appunto Sankara era di un'estrema modernità nel senso buono del termine, pensiamo all'Ebola, no? E Sankara, a parte appunto che dietro chissà che cosa c'è, quindi l'azione degli americani, questo virus che è in possesso dell'esercito statunitense, eccetera, ma Sankara spiegava bene quanto le malattie dei poveri, e l'Ebola è una malattia dei poveri, le malattie dei poveri sono neglette dalle autorità internazionali e ovviamente dalle multinazionali farmaceutiche, per cui invece di fare ricerca su queste malattie la ricerca va alle patologie o presunte patologie dei ricchi, quindi un altro spunto di attualità. Io suggerirei, ma dopo io penso che sarebbe interessante dal punto di vista simbolico fare una campagna per dedicare una strada a Roma, nella fattispecie a Sankara, scegliendo una strada che abbia un nome di una figura storica negativa. Molte strade sono dedicate a persone impresentabili, generali, assassini, macellai di guerra. Ecco, sarebbe forse simbolicamente una battaglia da fare. Pronto?
Pronto, ci senti? Sì.
Sì, adesso sì.
Sì, sì, sì.
Pronto? Io non sento più. Mi sentite?
Aspetta, noi ti sentiamo, forse non senti mica. Aspetta un attimo che vediamo un po'.
Adesso ti sento, okay, non ho sentito le tue parole.
Ecco,
ultime.
Adesso c'è un intervento dallo studio, ecco.
Sì, dunque, io volevo ricollegarmi un po' a quello che dicevi per aprire brevemente altri due capitoli che poi in realtà sono in collegamento l'uno con l'altro. Uno è una frase sull'imperialismo di Thomas Sankara. Ci piace partire dalle parole dirette per descrivere chi le ha pronunciate. Sull'imperialismo Sankara dice: per l'imperialismo è più importante dominarci culturalmente che militarmente. La dominazione culturale è la più flessibile, la più efficace e la meno costosa. Il nostro compito consiste nel decolonizzare la nostra mentalità. Che si collega a molte delle riforme, delle imprese in cui si imbarcò nel breve periodo in cui ebbe a disposizione Thomas Sankara, dalla scolarizzazione alla necessità di diffondere il più possibile una consapevolezza di quello che stava succedendo non solo nel suo popolo, ma come abbiamo detto anche in precedenza, era partito già durante il servizio militare con i suoi compagni soldati, quindi l'importanza di essere consapevoli di quello che sta succedendo e che si ricollega all'imperialismo che poi probabilmente è invece in contatto diretto con la causa, una delle tante cause che ne determinò la morte, fu appunto il blocco ai confini del Burkina Faso dell'attraversamento di armi, che poi è uno dei tanti motivi, questi attraversamenti dell'Africa di armi e non solo, che genera tuttora guerre e sangue. Quindi volevo un attimo aprire questi due canali brevemente, se ce la facciamo con i tempi.
Certamente, sì, davvero la rivoluzione burkinabè cercò di muoversi allo stesso tempo su una strada molto concreta, perché erano del tutto pratici e però anche dal punto di vista ideale e culturale, fino a cambiare il nome del paese, molto significativo questo, per staccarsi dal colonialismo anche mentale, addirittura cambi il nome del paese perché appunto è un nome coloniale e tu vuoi proprio girare pagina e quindi la decolonizzazione delle menti è centrale, questo è evidente, e per quanto riguarda il cammino delle armi in Africa, purtroppo è sotto gli occhi di tutti, l'Africa e il Burkina Faso ha purtroppo contribuito grandemente a questo, è diventata un crocevia di traffici di armi, droga e integralisti sedicenti islamici. Abbiamo incontrato giorni fa a Torino un giornalista burkinabè, il nome impronunciabile, il cognome è Zongo, come un giornalista d'inchiesta burkinabè che fu ucciso anni fa perché indagava sulle malversazioni del regime, ma ne avrete parlato, se ne parlerà, e lui diceva questo chiaramente. Diceva che il Burkina Faso ha purtroppo avuto un ruolo nefasto nel fomentare guerre e sedicenti ribelli nei paesi vicini, salvo poi presentarsi come paladino delle azioni di mediazione. Quindi ecco, il grande cocco dell'Occidente, Blaise Compaoré, che media ma nelle crisi che lui stesso ha provocato. Infatti diceva, non a caso, com'è che Compaoré non si propone come mediazione nell'annosa vicenda del Sudan e adesso Sudan e Sud Sudan, il nuovo Stato, perché lì effettivamente non ha messo lo zampino e quindi lui sa bene dove può mediare, dove conosce i suoi polli. Questa è la drammatica verità, e anche pensiamo, sarebbe tutto da approfondire, al traffico dei diamanti. Tante volte appunto chi si occupa di Burkina Faso ha sollevato questa tragedia, no? Perché è un paese poverissimo che è tornato molto indietro anche dal punto di vista sociale ed economico, diceva questo stesso giornalista, e poi appunto si occupa di traffici, di armi e di diamanti, quindi un simbolo proprio il contrario di quello che servirebbe a un paese così povero. E quindi ecco, l'azione di Sankara per il disarmo e per far fermare le guerre era in un certo senso era la consapevolezza che il disarmo è propedeutico rispetto agli investimenti sociali e rispetto allo sviluppo e all'indipendenza. Finché, lui diceva anche, finché ci facciamo le guerre tra di noi, e sottolineo, allora c'erano molte meno guerre di adesso in Africa, molti meno scontri, finché ci facciamo le guerre tra di noi sarà qualcun altro ad approfittare sulla nostra pelle, ed è proprio così, continua a essere così.
Infatti il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri al mondo, siamo tra il quarto e il quinto, cioè si gioca tra il quarto e il quinto posto tra gli ultimi fondamentalmente. E parlando tempo fa con una compagna che è venuta spesso anche in studio, Blandine Sankara, sorella di Thomas Sankara, raccontava come effettivamente in questi ultimi anni si sta scontrando lei stessa con una situazione di impoverimento ulteriore della popolazione burkinabè, di 4 volte superiore a quando era giovane, a quando appunto c'era, a quando era piccola, quando appunto Thomas Sankara era presidente, considerando che allo stato attuale ci sono famiglie, che sono la maggior parte in Burkina Faso, che mangiano una volta al giorno, cosa che ai tempi di Sankara non era pensabile. Quindi il fatto che il Burkina Faso sia, come quasi tutti i paesi africani, in mano a poteri stranieri, appunto è ancora più alla luce del giorno, se pensiamo che da poco è stato scoperto, oltre alla ricchezza della terra, alla vendita del cotone, è stato scoperto anche l'oro, e i burkinabè il colore dell'oro non riescono a vederlo neanche nel fondo delle miniere, perché viene immediatamente preso poi in gestione da multinazionali stranieri, in primis olandesi, sempre partendo da accordi e relazioni internazionali che lo Stato non nasconde, e quindi palesemente gestisce a discapito della popolazione locale. Quindi quello che si registra attualmente in Burkina Faso è un impoverimento ulteriore della popolazione, e che sta subendo ora una conversione anche di tutte le culture a monocultura a cotone, che è l'oro bianco, oltre all'oro di 22 carati, cioè questa produzione di cotone che copre tutti i territori, e circola una storiella, così come piace agli africani raccontare la realtà, per cui una donna stanca di non dar da mangiare ai propri figli cucina al marito il cotone del proprio campo, e poi gli dice: adesso mangiatelo e vedi come piace ai tuoi figli. Fondamentalmente proprio per raccontare quanto una popolazione che potrebbe tranquillamente sopravvivere, così come Sankara aveva più volte affermato e praticato attraverso il mangia e consuma burkinabè, ovviamente invece passi ad un processo di impoverimento ulteriore, proprio per la malcuranza non solo istituzionale ma internazionale anche.
Beh, certo, se non c'è un governo sociale, non c'è una redistribuzione degli introiti di queste monocolture, ovviamente queste impoveriscono, così come impoverisce l'estrazione mineraria. Se il petrolio è il liquame del diavolo, l'oro può essere lo sterco del diavolo. È molto difficile, se non in paesi rivoluzionari e contenendo tra l'altro le attività estrattive, che queste beneficino la popolazione. All'opposto, appunto, vediamo i casi dell'America Latina, seppure con molte contraddizioni, in particolare i paesi dell'Alleanza Alba, che hanno attuato una redistribuzione dei proventi delle materie prime. Pensiamo alla Bolivia per via delle recenti elezioni, ma non solo, il Venezuela, e che appunto stanno, e la cui popolazione sta uscendo dalla povertà. Poi ci sarà tutto un discorso da fare per la riconversione dell'economia, e perché il petrolio e le attività estrattive non siano solo ora per adesso e non per il futuro, perché sono insostenibili dal punto di vista climatico e ambientale. Ma noi possiamo fare poco, questo possiamo dare poche lezioni, perché siamo noi i più grandi consumatori di queste materie prime, così come di cotone. È l'Occidente che cambia abiti ogni giorno, non sono i burkinabè. anzi Burkinabè, e come gli altri africani, poi ricomprano gli abiti usati, scartati dai consumi occidentali. C'è questo circuito perverso che tra l'altro danneggia anche l'industria locale e che vede davvero dei fenomeni, addirittura con il coinvolgimento della delinquenza organizzata, della criminalità organizzata.